Leggevamo fino a ieri sera il testo della nostra lettera, fino a tutto il capitolo 9. E quindi, come ben ricordate, siamo impegnati nella lettura della terza parte, quella centrale dell'intero discorso, e ricordate che questa terza parte ha inizio nel capitolo 5, versetto 11, e poi leggevamo un preambolo di carattere esortativo. Avremo a che fare tra non molto con un epilogo di carattere esortativo, ma il nucleo centrale di questa terza parte è costituito da tre sezioni di carattere dottrinario. Continuo a ripetermi, ma più noi riusciamo anche a districarci in mezzo alla struttura, che in modo schematico ma in modo molto efficace per quanto riguarda poi la trasmissione del messaggio che il nostro maestro intende comunicare, ebbene, più noi impariamo a districarci, tanto più è favorita anche la nostra libertà nell'ascolto e quindi nella assimilazione interiore di quel messaggio che alimenta la nostra preghiera. Sentire e gustare le cose internamente, dice Sant'Ignazio nella annotazione seconda, inizio degli esercizi spirituali. Dunque non è preoccupazione primaria per noi decifrare tutti i contenuti che il nostro maestro sta elaborando, ma sentire e gustare internamente, questo sì. E se voi ritornate per un momento alla fine della seconda parte della nostra lettera, quei versetti 9 e 10 che già richiamavo ieri mattina, in quelle tre annotazioni che vengono precisate per quanto riguarda Cristo nell'esercizio del suo sacerdozio, che è come quello di Aronne, ma in realtà è il sacerdozio efficace nella misericordia, nella solidarietà con gli uomini peccatori, in maniera tale da realizzare quell'opera di mediazione che secondo l'antico progetto sinaitico era affidato alla istituzione sacerdotale. Ebbene, versetti 9 e 10, vale la pena di rievocare per un momento solo quelle tre note. Reso perfetto, la prima, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, la seconda, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo la classe di Melchisedec, la terza. E vedete che le tre sezioni dottrinarie di cui stiamo occupando, abbiamo già letto la prima e la seconda, dobbiamo adesso affrontare la terza, riprendono puntualmente quei tre segnali che erano stati collocati qui alla fine della seconda parte, ribaltando l'ordine. Un sacerdote originalissimo, infatti, è da identificare con colui che appartiene alla classe di Melchisedec. E leggevamo nel capitolo 7 la prima sezione dottrinaria. E quindi, vedete ancora ribaltando l'ordine, reso perfetto, ecco quel sacerdote che ha celebrato il sacrificio efficace, unico sacrificio, definitivo sacrificio, quel unico e definitivo sacrificio che rende valido il funzionamento dell'alleanza. Reso perfetto. E quindi, ecco, adesso siamo alle prese con la terza sezione dottrinaria, che era anticipata da quel che ho riletto un momento fa nel versetto 9. Divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Ecco allora come, in virtù di questo modo nuovo di esercitare il sacerdozio, che è la competenza del figlio, in questo suo modo nuovo di celebrare il sacrificio, si apre la strada. Quella strada a cui il nostro maestro ha fatto riferimento in tanti modi, e non per niente proprio ieri sera abbiamo avuto modo di leggere quelle pagine, lo ricordavo un momento fa, in cui in rapporto a quel sacrificio nuovo, ecco che tutta l'alleanza è nuova, è la vera alleanza, è l'alleanza definitiva, è l'alleanza che realizza quella comunione di vita tra il santo e la nostra realtà di creature umane, che era progettata fin dal tempo del Sinai, ma che non funzionava. Se voi ritornate per un momento nel capitolo 9 al versetto 8, lo Spirito Santo intendeva così mostrare, non funzionava, intendeva così mostrare che non era ancora manifestata la via del santuario, la strada che conduce al santo, alla comunione con il Dio vivente, finché sussisteva la prima tenda. E adesso vedete, questa strada è manifestata, ed è manifestata, e l'uso del verbo manifestare, come vi dicevo, non è affatto casuale, perché è una strada che si apre in continuità con la manifestazione vittoriosa di quel figlio che, passato attraverso la morte, ha realizzato quell'opera d'amore che è adesso il principio generativo di una nuova modalità di stare al mondo che riguarda la nostra condizione umana. Una strada si apre, vedete, è un nuovo modo di stare al mondo, un nuovo modo di stare al mondo per noi. Ma questa efficacia del sacerdozio e del sacrificio, e quindi il funzionamento positivo e benefico dell'anzio per noi, tutto questo elemento costitutivo di quella novità di cui è protagonista quel figlio. E la terza sezione dottrinaria adesso, qui nel capitolo 10 fino al versetto 18, sono i versetti che adesso leggiamo, poi avremo a che fare con l'epilogo esortativo dal versetto 19, ma noi ci fermiamo per adesso al versetto 18. Terza sezione, l'efficacia di quel modo di esercitare il sacerdozio che è competenza unica e finalmente esauriente in pienezza del figlio. Il testo che adesso abbiamo sotto gli occhi si sviluppa in quattro paragrafi che sono poi costruiti secondo uno schema che già abbiamo imparato a riscontrare in altri momenti. C'è una tensione che diventa anche un modo per produrre un effetto architettonico che tiene insieme la prima e la quarta parte, in modo tale che nella tensione sia anche ben circoscritto il territorio all'interno del quale, come quando si incatenano le mura di un palazzo che altrimenti potrebbe crollare, ecco. E all'interno il secondo e il terzo paragrafo che adesso leggeremo. E leggo dal versetto 1. Avendo infatti la legge solo un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha il potere di condurre alla perfezione. Qui viene ripresa un'affermazione che oramai è data per scontata: la legge è impotente. Quando qui leggiamo nomos, la legge, beh, si intende tutto un sistema interpretativo di quella relazione tra il Dio vivente e la nostra realtà umana, così come si è svolta la storia della salvezza, tutto un sistema e tutto un regime di vita che è impostato in riferimento a quella legge che è certamente donata da Dio come fondamento di quella novità che dovrebbe essere il cammino di ritorno, di risposta, di santificazione. Ne parlavamo nei giorni scorsi. E dunque la legge. Ma il nostro maestro ormai afferma quello che è stato constatato e ribadito a più riprese: la legge è soltanto un'ombra dei beni futuri, non è la realtà stessa delle cose, non ha il potere di condurre alla perfezione, dunque non ha il potere di condurre alla perfezione per mezzo dei sacrifici che si offrono continuamente di anno in anno coloro che si accostano a Dio. A Dio il testo in greco non lo esplicita, ma è evidente che è quell'itinerario di avvicinamento di cui sappiamo, dove tutte le procedure offertoriali nel linguaggio biblico, nel testo ebraico, sono riconducibili proprio all'attività di colui che si avvicina, il sacerdote che offre, colui che varca la soglia, che procede, si avvicina, avvicinarsi. Ecco, qui vedete, la legge, dice il nostro maestro, organizza le cose in maniera tale che comunque il contatto tra uomini peccatori come siamo noi e Dio non avviene. Non avviene, è un'ombra, non è la realtà stessa delle cose, non ha il potere di condurre alla perfezione, e vedete, qui è usata ancora una volta, in realtà è una forma verbale, quel verbo teliun che abbiamo incontrato in tanti modi, quella perfezione che è l'effettivo contatto da cui dipende lo scorrimento della corrente, da cui dipende la continuità della vita. E qui, vedete, la nostra realtà umana non è messa in grado di percorrere quella strada che realizza il contatto, la perfezione, dal momento che quei sacrifici di cui si celebra il rito con tutta l'attenzione che questo esige e anche con tutta la solennità che conferisce al Tempio una visibilità davvero superlativa, ma quei sacrifici vengono offerti continuamente, di anno in anno, e vedete, quella solennità, quella grandiosità, quella visibilità, in realtà per il nostro maestro sono tutti elementi che concorrono a dimostrare che quei sacrifici in realtà non realizzano lo scopo, perché di anno in anno, e qui dire di anno in anno significa poi in particolare fare riferimento a quell'evento annuale che è il momento suprema ricchezza di significato, quel momento massima espressione per quanto riguarda la macchina liturgica che è operante nel Tempio giorno per giorno, mese per mese, ed ecco ogni anno il sommo sacerdote entra nel Santo dei Santi con il sangue dell'espiazione. Questi sacrifici che si offrono continuamente, che vengono celebrati nella continuità dei giorni, di anno in anno ripropongono quello stesso rito espiatorio, non realizzano lo scopo, dice il nostro maestro, e il suo ragionamento, vedete, è, come dire, semplicissimo, direi quasi banale, altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, dal momento che i fedeli, purificati una volta per tutte, non avrebbero ormai più alcuna coscienza dei peccati. Se la celebrazione dei sacrifici realizzasse la purificazione dei peccati, realizzasse la riconciliazione, realizzasse l'espiazione nel senso di un ristabilimento del contatto tra uomini peccatori come siamo noi e Dio vivente, non ci sarebbe bisogno di ripetere quei gesti, di rinnovare quei riti. E invece qui, giorno per giorno, con una sistematicità così rigorosa e di anno in anno, ma se la purificazione fosse già avvenuta una volta per tutte, non avrebbero ormai più alcuna coscienza dei peccati gli uomini, noi non avremmo più alcuna coscienza dei peccati. Vedete, qui importante il termine coscienza, l'abbiamo già incontrato, e adesso il nostro maestro dice che in realtà quella certa impostazione delle cose, che è istituzionalmente così poderosa, e qui non si sta a discutere adesso circa il valore intrinseco dell'impegno dedicato dalle persone o dal valore comunque programmatico che deve essere riconosciuto a tutto quel sistema, la legge, il dono e l'alleanza e dunque l'istituzione sacerdotale, tutto l'apparato levitico, sì, ma vedete, la coscienza dei peccati non è purificata in base a quella ritualità così impegnativa, che si ripete, che si rinnova, che si ripropone, ed ecco la coscienza dei peccati. Anzi, dice il nostro maestro, versetto 4, poiché, no, versetto 3, invece per mezzo di quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. Già, vedete, non soltanto la coscienza dei peccati non è purificata, ma anzi si rinnova la memoria dei peccati. L'anamnesis, dice, l'anamnesis amartion, dei peccati, di anno in anno, e la ripetitività di quei riti non rimuove la coscienza dei peccati, non purifica, ma anzi rincalza, ripropone, sottolinea, rimarca, rende sempre più come dire, incalzante e sempre più, per certi versi, ossessiva la memoria dei peccati. Vedete, non soltanto non è ottenuto l'effetto, ma semmai è prodotto un effetto contrario. È rinnovato di anno in anno il ricordo dei peccati. Eccolo qua. Perché? Perché la ripetizione della ritualità levitica è espiatoria, considerando la massima espressione di tutto il culto che si celebra nel Tempio, non ottiene altro risultato se non quello di ribadire la invadenza del peccato che non è superato, il peccato che non è purificato, il peccato che invece viene costantemente ricordato. E allora il primo paragrafo, vedete, sta qui, questi primi tre versetti, e fate attenzione esattamente a questa espressione, di anno in anno il ricordo dei peccati. Secondo paragrafo, stavo pensando a un episodio nel ciclo di Elia, quando Elia vive per qualche tempo in un'altissima Sarepta, un ambiente fenicio, una vedova con un figlio, e poi quel figlio muore, e la vedova dice ad Elia: tu uomo di Dio, cosa sei venuto a fare qui? Sei venuto a ricordarci che siamo peccatori. Capitolo 17 del primo libro dei Re. La memoria del peccato. L'uomo di Dio diventa una presenza scomoda, fastidiosa, che non soccorre in una prospettiva di liberazione, non apre la strada della liberazione, bensì sta lì a denunciare come l'esistenza di povera gente come siamo noi, dice la vedova di Sarepta, è bloccato in un vicolo cieco. Secondo paragrafo, dal versetto 4 al versetto 10. Poiché è impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri. Riprende una constatazione che è già acquisita e condivisa generalmente. Abbiamo recitato nella preghiera dei lodi questa mattina il Salmo 51, il miserere. Non è questo il sacrificio che tu gradisci, questo dice l'antico orante, ma un cuore contrito e umiliato, eccetera, eccetera. Recitavamo. E adesso qui vedete il secondo paragrafo si apre con adinaton, termine che abbiamo incontrato a suo tempo, ricordate, è impossibile che ci si converta dopo che ci si è resi responsabili di un fenomeno regressivo come quello che descriveva il nostro maestro nel preambolo esortativo, ma è impossibile che Dio rinunci, che Dio mentisca, che Dio non sia fedele, impossibile. Bene, qui dice impossibile eliminare i peccati con il sangue dei tori e dei capri. Nessuno può obiettare alcunché. Per questo, entrando nel mondo, ecco dove adesso il nostro maestro voleva arrivare, perché, e cita il Salmo 40, perché dice, entrando nel mondo, Cristo dice, il soggetto in ebraico, in greco non è esplicitato, ma è proprio lui, è quel figlio di cui noi stiamo parlando, il sommo sacerdote così come ci è stato presentato, lui dice, perché il Salmo 40 viene inteso come testimonianza che anticipa in maniera quanto mai luminosa quello che sarà la missione svolta dal Messia nel tempo in cui si presenterà. E allora queste parole del Salmo vengono messe sulla bocca o vengono considerate come espressione diretta dell'animo che il figlio nell'adempimento della sua missione ha poi trasformato nelle opere, nei gesti, in quel suo modo di portare a compimento un atto d'amore. Beh, ecco il Salmo 40. Dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dunque il Salmo 40. Il Salmo 40, dove l'orante, che però qui subito viene inteso come colui che ha anticipato quello che il figlio, la figura messianica nell'adempimento della sua missione portata a compimento, ma qui è l'animo, vi dicevo, è la coscienza, è l'intimo del cuore, è il luogo interiore, il luogo delle decisioni, il figlio in risposta alla missione ricevuta. E dunque là dove il figlio sommo sacerdote per noi ha corrisposto alla volontà divina mediante l'offerta del suo corpo. Un corpo invece, per sé il testo in ebraico parlava di orecchie, ma il testo in greco, nella traduzione dei 70, che il nostro maestro cita, parla di soma, un soma, corpo. E il corpo è la nostra realtà di persone in quanto siamo strutturati per la comunicazione. Il corpo è lo strumento della comunicazione, il corpo non è una cosa, un pezzo di mondo fatto di ossa e di muscoli, e il corpo è la persona nelle sue capacità di comunicazione, di incontro. Infatti, se non avessimo il corpo noi non potremmo comunicare. Non c'è dubbio, è nel corpo che comunichiamo. Il problema semmai sarà per gli angeli, come fanno a comunicare visto che non hanno un corpo? Questo è un problema che lasciamo ai bizantini, ecco, perché è un problema serio di cui hanno discusso tanto a lungo. Il corpo. E allora dice: ecco, tu non hai voluto né sacrificio né... Ma che cosa hai voluto tu? Un corpo mi hai preparato. E allora, ecco, questo è il contenuto dell'offerta, un corpo per Dio, un corpo per la sua volontà, il figlio, nell'adempimento della sua missione, in quanto sommo sacerdote, è quella figura messianica che era già intravista e interpretata nelle sue motivazioni interiori dall'antico orante, e non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Quello che sta scritto di me nel rotolo del libro, la tua volontà, per fare, o Dio, la tua volontà. Dunque, vedete, i sacrifici inutili ma come già il Salmo 40 anticipava, adesso il mediatore che è in grado di instaurare un rapporto nuovo che sarà finalmente efficace per noi è colui che ha offerto se stesso nella sua condizione umana, in tutte le sue possibilità di relazionamento, nel suo essere corpo, ha offerto se stesso alla volontà di Dio. Appunto, come avviene che questo suo modo d'essere e di offrirsi nel corpo riguarda noi? Adesso spiega. Intanto qui leggo fino al versetto 10. Dopo aver detto prima, non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, cose tutte che vengono offerte secondo la legge all'interno di quel sistema, all'interno di quel regime, all'interno di quell'organizzazione istituzionale che conosciamo. Ebbene, soggiunge, ecco io vengo a fare la tua volontà. Con ciò stesso egli abolisce il primo sacrificio. Vedete, qui dice egli abolisce il primo. Un termine sacrificio è aggiunto dal nostro traduttore, ma tutto quello che viene prima è adesso quel sistema di cui parlavamo poco fa, leggendo i versetti precedenti. C'è tutto un ordinamento, io invece che sacrificio qui intenderei proprio tutto un primo ordinamento delle cose, è eliminato, mentre viene instaurato un secondo ordinamento. E allora qui leggiamo ancora. Con ciò stesso egli abolisce il primo ordinamento per stabilirne uno nuovo, un secondo, dice. Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Dunque, attenzione, perché qui sta dicendo che là dove è comparso colui che fa la volontà di Dio, in quella volontà realizzata, che è dimostrazione in lui che ha portato a compimento la vocazione che gli era stata assegnata, ha dimostrato in lui dove sta il compiacimento di Dio. Il compiacimento di Dio in quel modo di compiere la volontà, e in quel modo di compiere la volontà, vedete, c'è di mezzo l'offerta del corpo, e l'offerta del corpo che è avvenuta una volta per tutte, e l'offerta del corpo che ha comportato tutto quello che noi sappiamo per lui. E qui vedete quel suo modo di passare attraverso la condizione umana in modo tale da attivare tutte le relazioni fino a quel consumarsi nella condizione umana, in quel atto ricapitolativo di tutta la sua vicenda che corrisponde alla volontà di Dio, che è secondo il compiacimento di Dio, che realizza nelle cose del mondo l'intenzione di Dio, quell'atto d'amore per cui nel suo corpo si è consumato fino a morire. In questo modo, dice, è abolito il primo ordinamento. E adesso invece è instaurato un nuovo ordinamento perché vedete, l'offerta del suo corpo, ho sotto gli occhi di nuovo il versetto 10, l'offerta del suo corpo, il corpo di Gesù Cristo, il corpo di Gesù Cristo, qui usa esattamente titoli che riguardano l'identità di colui di cui stiamo parlando. L'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre, una volta sola, non si ripete più, non ci sono copie o come dire così, tentativi di interpretazione in alternativa a quello che è avvenuto una volta per tutte. E questa offerta del suo corpo ha santificato noi. Noi siamo stati santificati, siamo stati santificati. Vedete, siamo stati santificati. La strada dell'incontro con il Santo per noi si è aperta in virtù di quel suo modo di offrire se stesso. Un atto d'amore che ci ha coinvolti, certamente, un segno di solidarietà che ci ha raggiunti nella nostra miseria umana, ma questo non basta ancora, perché vedete, adesso il nostro maestro, terzo paragrafo, vuole dirci che noi adesso siamo in grado di percorrere la strada dell'incontro con il Santo perché da quel suo modo di offrirsi nel corpo ci è stata conferita autorità. Siamo stati autorizzati, adesso mi spiegherò con un piccolo richiamo a quello che già conosciamo per altra via. Siamo stati autorizzati a offrire noi stessi. Ci è stata conferita quella dignità che è prerogativa del sacerdote. Siamo stati santificati, nel senso di consacrati nel sacerdozio, nella nostra possibilità di offrire, dove il contenuto dell'offerta è esattamente il corpo, la nostra realtà di corpo. Quello che il nostro maestro già ci faceva capire precedentemente, io a modo mio qua e là lanciavo dei suggerimenti, a modo mio, sempre in maniera molto grezza, ma adesso vedete qui il discorso è esplicitato. Quel suo modo di offrirsi riguarda noi perché siamo oggetto di un atto d'amore che ci coinvolge, sì, ma ci coinvolge nel senso che adesso trasmette a noi, ecco l'autorità, l'autorità sacerdotale, trasmette a noi la capacità, la libertà di far del nostro vissuto. E qui, senza bisogno di andare a cercare chissà quali manifestazioni grandiose di un vissuto umano che dovrebbe essere chissà quale successo, no, proprio il nostro vissuto nella concretezza più spicciola, forse più modesta, forse più squallida di ogni essere umano, come capita a noi, fare di questo nostro vissuto un'offerta. Conferisce a noi una autorevolezza, una dignità sacerdotale, offertoriale. Così funziona. E allora leggo il terzo paragrafo. Dal versetto 11 al versetto 14. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e ad offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai eliminare i peccati, quello che già sappiamo. Notate che quel si presenta in realtà traduce un verbo che è una forma verbale al perfetto, tempo perfetto. Dunque, estican, dice, vuol dire per sé stare in piedi. Questa è un'osservazione interessante, perché ogni sacerdote sta in piedi, e la posizione dell'addetto al culto nel tempio è una posizione eretta, in posizione verticale. Il sacerdote sta in piedi, estica, giorno per giorno, e per celebrare il culto e offrire molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. Facevo notare il significato esatto di quel verbo, perché adesso egli, al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre, si è assiso, lui è seduto, ecco, è seduto. E cazzo, una volta per tutte, non tanti sacrifici che si ripetono di giorno in giorno, ma una volta per tutte si è assiso, è intronizzato. Conosciamo bene che questa è una citazione del Salmo 110, e ci risiamo. Egli, al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, l'unico sacrificio, stavo leggendo e proseguo, una volta per sempre si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai solo che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi. È interessante come questa è ancora una citazione del Salmo 110, no? Ha detto il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra e porrò i nemici ai tuoi piedi. Quindi è Salmo 110, versetto 1. Lui è assiso in attesa di questa, come dire, prostrazione da parte dei nemici ai suoi piedi. È in attesa che i nemici si arrendano ai suoi piedi, quello che peraltro è già progettato e che con inappellabile puntualità si realizzerà. Ha detto il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga tutti i nemici sotto i tuoi piedi. Quindi è lì in attesa. Vedete, è in attesa di quella prostrazione che riduce i nemici in obbedienza, è in attesa processione che, come noi già sappiamo da un pezzo, il figlio che è intronizzato, che è passato, che è entrato con il carico accumulato lungo il percorso, lungo la storia, nella condizione umana, è entrato nella gloria e si trascina dietro quella processione, il corteo dell'umanità. Noi siamo attesi, e siamo attesi là dove siamo già riconosciuti da Lui come coloro a cui ha conferito il titolo valido per presentarsi, per offrirsi, per consegnarsi, per porgere a Lui, ed ecco in Lui, con Lui, attraverso di Lui, al Santo, il Dio vivente nella pienezza inesauribile della sua comunione di vita, il nostro vissuto umano, la nostra fatica, la nostra vicenda, la nostra miseria, il nostro morire. E diceva: così lui ha fatto la volontà di Dio, come facciamo a noi la volontà di Dio? Ecco, leggo. Poiché, diceva il versetto 14, con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Oh, notate bene, qui è importantissimo, quelli che vengono santificati, quelli di cui ci parlava prima, no? Quelli che sono nel cammino della santificazione, noi, parla di noi, e qui tetelioken, ha resi perfetti, il verbo telion, il verbo che è usato a riguardo del figlio, che è consacrato sacerdote, che realizza la funzione sacerdotale, la mediazione efficace, e adesso quel verbo è applicato a noi. In questo modo ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati, ha conferito una prerogativa sacerdotale, una capacità offertoriale a noi che siamo in cammino. E vedete, quella missione compiuta da lui, che ormai è intronizzato, quell'atto d'amore che ha ricapitolato tutto il suo passaggio in questo mondo, il suo corpo offerto, donato, ebbene, riguarda noi, sì, e riguarda noi, vedete, non semplicemente e neanche esattamente perché siamo riferimento passivo, riguarda noi perché riceviamo una testimonianza d'amore. È passato uno che mi ha voluto bene al punto che è morto per me. Io sono rimasto quello di prima. No, non è così. È venuto uno che ha dinamizzato il mio vissuto in maniera tale da far sì che io possa mettermi in cammino che è lo stesso cammino suo. Posso offrire il mio vissuto là dove lui mi ha amato. E vedete, è questa dinamica offertoriale che adesso il nostro maestro sta illustrando. E questa dignità sacerdotale che adesso è conferita alla nostra esistenza umana. Noi siamo santificati, messi in grado di procedere lungo il cammino della santificazione, perché siamo perfezionati, per ridirla con quel verbo così pieno di significato di cui già siamo consapevoli, è perché siamo messi in grado di impostare, gestire, attivare, movimentare, realizzare tutto il nostro vissuto in una prospettiva offertoriale. Vedete, come la nostra condizione umana non è chiusa dentro a una condizione di passività, dove pure riceviamo doni straordinari, ma questo è tutto vero, tutto nella creazione, tutto nella storia, tutto è sempre dono. Noi non siamo chiusi in questa condizione, siamo massimamente attivati. Così è operante, così è efficace il sacerdozio di Cristo, in quanto non soltanto lascia come eredità per noi la dimostrazione di quanto siamo stati amati da Lui, ma attiva in noi la dinamica di un'esistenza che è ristrutturata in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue componenti, in una prospettiva offertoriale, quella prospettiva di dire offertoriale, di prospettiva di avvicinamento. L'offerta è l'avvicinarsi al santo, è il contatto con il santo, e questo avviene non per degli specialisti, avviene nella nostra carne umana, nel nostro essere corpo, misurato nel tempo e nello spazio. E allora, vedete, subito il quarto paragrafo, e quindi ci fermiamo, quarto paragrafo, versetti da 15 a 18. Questo, dice il nostro maestro, ce lo attesta anche lo Spirito Santo. E qui di nuovo lui cita il profeta Geremia, un'ampia citazione circa la nuova alleanza, ricordate, al momento opportuno, qui di nuovo, e cita il profeta Geremia perché rimarca ancora una volta che questa strada nuova è aperta dallo Spirito Santo, questa attivazione in noi di nuove potenzialità offertoriali è opera di Spirito Santo, ma è quello che già aveva annunciato Geremia nel momento stesso in cui proclamò l'avvento di una nuova alleanza. Leggo: infatti, dopo aver detto questa è l'alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nella loro mente. Vedete, quella nuova alleanza di per sé non comporta, secondo Geremia, una nuova legge. La legge è quella, non è che cambia la legge, ma è la legge impressa nei cuori. Sono i cuori che vengono rieducati, sono i cuori che vengono smontati e rimontati in maniera tale che la legge eserciterà la sua efficacia pedagogica, redentiva, dall'interno, ed ecco la nuova alleanza. Sì, ma dice il nostro maestro che lo Spirito Santo, che era eloquente tramite la predicazione di Geremia, dice: e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Già, il perdono dei peccati. Vedete che il primo paragrafo si era concluso con il ricordo dei peccati. Noi continuiamo a ricordare i nostri peccati, e la celebrazione dei riti secondo il primo ordinamento rinfocola in noi la memoria dei peccati, mentre adesso qui, vedete, lui dimentica. C'è la dimenticanza dei peccati da parte di Dio. Non è che noi possiamo cambiare la nostra storia, ma da parte di Dio. E questo lo diceva Geremia, questo è lo Spirito Santo che ce lo trasmette spalancamento della strada. La strada è aperta, nel senso che adesso noi possiamo fare di questo nostro vissuto, che porta con sé tutti i carichi che sappiamo, ed ecco un'offerta, perché lui ha dimenticato. Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato, non c'è più bisogno di quella ritualità ripetitiva che in realtà confermava la realtà di peccatori che non superano la condizione di dipendenza dal proprio fallimento, per il quale appunto poi registrano dolori, disagi, incomprensioni, tensioni, e sembra un percorso che determina uno sprofondamento sempre più amaro in nella sconfitta. Ed ecco adesso nella nostra condizione umana noi siamo abilitati a presentarci, a consegnarci, a offrire. Abbiamo da offrire questo corpo, il nostro vissuto, abbiamo da offrire la nostra miseria. Ecco, questa strada è aperta. È una strada che è percorribile dal momento in cui nel cuore del figlio, ecco, la volontà di Dio si è rivelata, e in quel suo offrirsi con il corpo il compiacimento di Dio è stato realizzato, e su quella novità di cui è protagonista lui è impostata la nuova alleanza, la santificazione nostra. Qui vedete, mi fermo qui, il nostro maestro adesso sta introducendo tutto un nuovo come dire, cammino di ricerca che riguarda appunto questa ristrutturazione dell'animo umano, questa rieducazione del cuore umano, serve adesso a esplicitare quella novità che comunque ormai il nostro maestro ha espresso nel suo valore definitivo inconfutabile. Nella nostra condizione umana noi siamo abilitati a percorrere la strada che ci consente di avvicinarci, di presentarci, di offrirci e di offrire con noi tutto quello che ci riguarda, naturalmente, e questo itinerario che è aperto per noi in quanto siamo consacrati nell'esercizio di un sacerdozio che è quello di cui è stato protagonista il figlio una volta per tutte. Ed ecco noi che siamo testimoni di come l'evento suo è rivelazione di un dono d'amore per noi, siamo alle prese con la scoperta di quale nuova potenza dinamica dall'interno del nostro vissuto ci sollecita a intraprendere e portare a compimento il cammino del nostro sacerdozio in risposta alla volontà di Dio. Spirito Santo. Fermiamoci qua per adesso.